Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Paolo Morandotti del portale Italradio da Arena Poi, in provincia di Pavia. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, un saluto a tutti.
Ecco Paolo, proprio l'anno appena concluso ha visto le pagine di attualità dedicate alla rivolta in Iran, la chiusura delle università alle donne in Afghanistan e le bombe sull'Ucraina. E chi meglio di noi, no, che ha maturato nel passato l'esperienza della guerra delle onde nel periodo della guerra fredda, potrebbe dire qualche cosa, e mi sembra quasi questo aspetto di attualità che lo potremmo mettere in relazione al prossimo 13 febbraio, in quanto l'UNESCO, l'Organizzazione per la Cultura delle Nazioni Unite, ha dedicato la prossima giornata mondiale della radio a radio e pace. Ecco, tu che diciamo come me hai vissuto queste esperienze nel passato, credi che al di là dei metodi che abbiamo già visto utilizzare proprio negli anni addietro per trasmettere i nostri ideali di democrazia e di libertà, no, ci siano ancora altri strumenti per migliorare, per far conoscere come si vive da noi a questi paesi?
È una bella domanda. Chiaramente rispetto ai nostri tempi il panorama della comunicazione è cambiato, ed è cambiato non solo nelle forme tecnologiche ma anche nel tipo di informazione che viene dato. Ai nostri tempi il nostro modo di fare quello che oggi si chiama OSINT, Open Source Intelligence, cioè la raccolta e l'analisi di informazioni che provengono da varie fonti. Noi lo facevamo ascoltando le onde corte con i comunicati ufficiali anche dei regimi più totalitari, che dicevano sempre più di quello che si ripromettevano di dire, no? Eravamo molti di noi ormai molto abili a cogliere quello che c'era, quello che non c'era, le varie sfumature, e quindi capire come potevano potenzialmente evolversi le situazioni internazionali. Oggi abbiamo molta meno radio, quindi molto meno ufficialità e molto più informazioni spontanee dal basso, con tutti i rischi che ciò comporta. Perché se è vero che ci sono, per esempio, molti account sui vari social che sono mostrati essere fonti di informazioni affidabili anche in tempo reale, penso per esempio all'avanzata ucraina nella zona di Kharkiv, quando i nostri media ignoravano totalmente quello che stava accadendo, grazie a queste fonti ben ben cercate, ben selezionate, ero in grado di conoscere perfettamente l'avanzata quasi minuto per minuto. E parliamo di una delle più grosse ritirate della storia moderna, se non la più grossa in assoluto, della Seconda Guerra Mondiale, quindi non proprio una cosa trascurabile. Però è anche vero che abbiamo tantissimo rumore, tantissimi account che cercano di confondere le notizie che giungono. Ed è proprio in questo che si sente tantissimo, a mio avviso, la mancanza della radio. Perché la radio arriva veramente a tutti e senza bisogno di essere in qualche modo filtrata dalle nostre conoscenze tecnologiche. Non so se ne hai parlato recentemente, ma la radio è stata uno dei mezzi che ha annullato le differenze sociali nel XX secolo, proprio perché non richiedeva, per fornire informazione, alcuna cultura particolare, alcuna ricchezza particolare, mentre in precedenza libri, giornali e la stampa in generale richiedevano appunto la capacità di leggere, la capacità di acquistare queste fonti e così via. Per questo io credo che non sia del tutto un caso che la situazione internazionale sia deteriorata così brutalmente per gli episodi vari che si stanno sviluppando nel mondo, che tu hai ricordato prima, che si è sviluppata, si sia deteriorata, dicevo, proprio in coincidenza del tramonto dei servizi radiofonici internazionali. No? Viene meno una possibilità di informazione abbastanza chiara rispetto al rumore che troviamo nei social, e non è neanche un caso che a tutt'oggi, secondo i vari sondaggi che periodicamente leggiamo da fonti abbastanza autorevoli, la radio sia il mezzo di informazione nel quale la gente ripone più fiducia, più della televisione, più di internet, molto molto più dei social.
Ecco, quindi diciamo che il tema di quest'anno della Giornata Mondiale della Radio, Radio e Pace, adottato dall'UNESCO, torna di attualità, e torna di attualità probabilmente anche al di là, no, di quello che dicevi tu prima, che è chiaramente è in relazione anche ai social media, no, a Facebook, Instagram, dove diciamo parte l'informazione dal basso. Diciamo che al di là di questo chiaramente ci sono appunto anche le nuove tecnologie. Proprio in questi giorni è arrivata la news che diciamo sono state fornite 10.000 nuove antenne all'Ucraina per ascoltare, per seguire i satelliti di Elon Musk, no? di Star, dove chiaramente si potrà praticamente effettuare l'internet via satellite. Ma al di là di questo di cui parlavi, sai, noi sappiamo bene, no, che in passato l'informazione che è stata proiettata oltre cortina era soprattutto quella che riguardava attualità, informazione, politica. Credi che al di là di questi contenuti, degli argomenti, ci possano essere ancora altri temi che possano, diciamo, convincere gli altri a cambiare atteggiamento e appunto usare la radio come strumento di pace, Paolo?
Sì, è una domanda anche questa impegnativa, perché potenzialmente, senz'altro, la radio è il principale strumento di pace che si possa desiderare, nel senso che ormai se tu consideri le esperienze, non so, degli anni 30, quando certi regimi, penso al nazismo e anche al fascismo in Italia, ma in generale ovunque, c'era bisogno di dare una certa visione della realtà, la radio veniva usata per quello, in quanto ancora non era così sviluppato l'ascolto internazionale, no? Se oggi andiamo a vedere le pubblicità dei vari apparecchi dell'epoca, vediamo che i prezzi degli apparecchi riceventi, che potevano ascoltare tutto il mondo, erano relativamente alti. mentre quelli messi a disposizione del pubblico più vasto e anche per esempio degli ascolti collettivi, penso alla radio rurale che aveva solo una frequenza della stazione italiana più vicina, no? Cercavano invece di nascondere queste cose. Oggi non sarebbe più possibile, invece la radio è cambiata, il pubblico è cambiato ed effettivamente potendo giungere veramente a tutti in modo anonimo e immediato è il miglior strumento di comunicazione che possiamo ancora desiderare in questo frangente di crisi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Paolo, io leggendo le notizie dal portale Italradio, che praticamente tu sei fra i redattori e diciamo il direttore Luigi Gobisi a Firenze, che salutiamo se all'ascolto in questo momento, leggevo che fra le varie notizie che c'è stata una sorta di G9 della radio al Vaticano. Di che cosa si è trattato, Paolo?
Si è trattato di una riunione di coordinamento tra appunto 9 fra enti e stazioni radio che ancora usano le onde corte. È una riunione che ci ha sorpreso per certi aspetti, ma positivamente, molto positivamente, perché sappiamo che negli ultimi anni la tendenza era quella di tagliare totalmente questi servizi. È un buon segno, purtroppo ne abbiamo anche di cattivi, di segno opposto, per esempio le voci che si rincorrono sempre più insistentemente di un prossimo abbattimento delle antenne di Milano Siziano, Onda Media, spegnimenti che ci aspettano, che ci sono appena stati, penso alla radio slovacca o a radio Lussemburgo in onde lunghe. Quanti più servizi in onda media vengono tolti, tanto meno le informazioni riescono a circolare. Questo è un aspetto che purtroppo viene trascurato. E allora questa riunione del G9 delle onde corte si spera possa essere un primo passo per una presa di coscienza dell'importanza di questo mezzo. Parliamo di Radio Vaticana, Deutsche Welle.
Ecco, chiaramente anche perché Radio Vaticana, diciamo, rivolgendo buona parte delle sue trasmissioni verso il terzo mondo, ha un forte interesse naturalmente a salvaguardare le onde corte, no? Però dunque poi io vedo però delle notizie ancora molto interessanti sul tuo portale che richiamano sicuramente l'attenzione di quanti ci seguono, no? Che sono, diciamo, fans, no? Delle onde corte. Vedo per esempio questa curiosità della Radio Nazionale Argentina dalla base dell'Antartide, credo, se non vado errato, che è probabile che ci saranno delle trasmissioni speciali dalla base dell'Antartide anche in italiano.
In italiano credo che sia abbastanza improbabile. Purtroppo la radio nazionale Arcangel San Gabriel, la LRA36, è una radio molto particolare proprio perché trasmette dall'Antartide solo in determinati periodi dell'anno e in base al personale che è presente. Siccome tra i collaboratori che da Buenos Aires, penso, parteciperanno alle trasmissioni, c'è il nostro amico Marcello Ayala, che è un collaboratore del programma italiano della Radio Argentina al Mondo, è possibile che magari qualche parola, qualche saluto in italiano ci sia. Questo in memoria del fatto storico che alla fine degli anni 70, tra i vari annunci della stazione di identificazione, c'era anche quello in lingua italiana. Non più di un annuncio, però era un modo bello per far capire che la radio appunto si rivolge a tutti sempre, senza barriere linguistiche nemmeno, quando si vuole si superano. e magari, chissà, anche in questa occasione, in questo periodo di trasmissione, ci sarà la lingua di Dante che suona da così lontano.
Ecco Paolo, con il tuo portale credo che tu sia occupato spesso, no, di filatelia, no? Che filatelia e numismatica, diciamo, è sempre stato un po' il chiodo, il pallino degli appassionati dell'ascolto. Credo che molti di loro abbiano scritto alle radio, no, cercato conferme a QSL proprio per poi collezionare i francobolli che arrivavano sulle buste quando si scriveva per la corrispondenza normale. Poi oramai adesso ci sono le conferme che arrivano via email, però ho letto tra l'altro, visto che tu ti sei occupato di filateria, credo abbia scritto proprio un libro, no, sulla filateria, ho letto che è partito un francobollo dedicato alla BBC in Serbia. Di che cosa si tratta? Così chiudiamo la nostra trasmissione.
È una notizia curiosa, sì. Le poste inglesi non hanno dedicato francobolli al centenario della BBC, che si è celebrato recentemente alla fine dell'anno scorso, e invece le poste della Serbia sì, hanno dedicato un foglietto che ritrae due scrittori, Borislav Pekic e George Orwell, al microfono della BBC, e sullo sfondo l'edificio di Bush House, che è la sede dei servizi internazionali della BBC, almeno lo è stata dal 1941 al 2021, e che a suo tempo ospitò anche il servizio italiano. È curioso anche perché il servizio in lingua serba ha ripreso le trasmissioni dal 2018.
Ecco, questa notiziola la possiamo, diciamo, collegare a una sorta di bibliografia, così come facciamo con ogni nostro partecipante in trasmissione, per ricordare questa tua pubblicazione dedicata alla filatelia. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa si tratta. L'hai fatto un paio di anni fa, se non vado errato, no?
Beh, no, in realtà avevo fatto in occasione del 90° anniversario della radio italiana, avevo scritto un libro intitolato 90x90, 90 momenti per 90 anni di storia della radio e televisione in italiano, che era illustrato anche attraverso vari pezzi filatelici e qualcosina di non filatelico, tanto per allargare un pochino il discorso, tipo qualche QSL o qualche foglietto remnofilo, perché la filatelia è sempre un grandissimo elemento informativo, documentale, della storia di tantissimi argomenti e della radio in particolare, in quanto è collegata. Tanto la filatelia quanto la radio sono due aspetti di un mondo della comunicazione che ha segnato in modo indelebile, per essere forti, una grande parte del XX secolo. E anche oggi possiamo trovare in quei documenti filatelici e postali tante informazioni che ci permettono di ricostruire la storia della radio in aspetti che a volte si potrebbero perdere. Per esempio, ancora recentemente ho acquisito una licenza speciale di abbonamento all'EIR del 43 della sede di Torino, ma con l'annullo postale di Montecatini, perché in quel periodo, dopo i bombardamenti, la sede torinese era stata spostata e molte cose si facevano a Montecatini. Io l'ho scoperto grazie a quel documento filatelico, e c'è anche dell'altra documentazione che mi ha permesso poi di approfondire. E quindi, per chi ama la radio, penso che occuparsi di filatelia, soggetto radiofonico, non può essere che una continua sorpresa, una continua fonte di scoperte che rendono ancora più forte il nostro amore per la radio.
Va benissimo, allora dall'altro capo del telefono, da Arena Pro in provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Dal Radio. Grazie per essere stato con noi, Paolo.
Grazie a te Dario, e buon anno a te e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
In occasione di una delle anteprime dedicate alla stampa del Consumer Electronic Show di Las Vegas, principale fiera di novità tech al mondo, il Wireless Power Consortium ha annunciato Qi2, il nuovo standard di ricarica wireless per smartphone, smartwatch e altri gadget supportati. Evoluzione della tecnologia attuale. Qi2 sarà introdotto entro la fine dell'anno dal consorzio e offrirà a milioni di consumatori che si affidano alla ricarica wireless una migliore esperienza. Il WPC è un'organizzazione dedicata alla creazione di protocolli di alimentazione che spingano più in là le opportunità di ricarica, lasciando da parte i cavi, senza dimenticare le caratteristiche di sicurezza di alimentatori e dispositivi. Qi2 sarà il protocollo globale per la ricarica wireless e fornirà a consumatori e rivenditori più di una garanzia. Tra le aziende che hanno collaborato con il WPC c'è anche Apple, che ha messo a frutto il lavoro svolto per la realizzazione della ricarica MagSafe per consentire anche ad altri produttori di adottare un simile approccio. La novità dello standard Qi2 è dunque il Magnetic Power Profile, una sorta di elemento magnetico inserito nelle basette di ricarica, così da allineare automaticamente gli smartphone nel migliore posizionamento possibile in fase di ricarica, garantendo maggiore efficienza e velocità di alimentazione. Come da indicazione dell'UE, dal 28 dicembre 2024 i dispositivi tecnologici venduti in Europa dovranno montare una porta USB-C, senza escludere l'alternativa di un'alimentazione wireless. L'alimentatore wireless, per dirla in breve, è quello già in uso per ricaricare le cuffiette Wi-Fi. Intanto c'è da notare che al CES di Las Vegas ci sono stati occhi puntati sul metaverso, con la presenza di 51 startup italiane dopo l'edizione del 2022 accorciata di un giorno e con le misure di contenimento per la pandemia. Dal 5 all'8 gennaio scorso il Consumer Electronic Show di Las Vegas è la più grande fiera tecnologica al mondo. Tre i filoni dell'edizione di quest'anno: il primo è quello del metaverso. In attesa di capire le mosse di Apple e dei suoi Glass, tra i padiglioni americani mostrati vari prototipi di occhialini intelligenti, tra cui a marchio Magic Leap Qualcomm e Woods. Meno concorrenza, seppur presente nel settore della realtà virtuale, dove Meta la fa da padrone con i suoi Meta Quest Pro, un prodotto lanciato sul finire del 2022 e che la taiwanese HTC tenterà di inseguire con il possibile lancio di un nuovo modello di visori Vive, destinati sia a uso domestico, per il videogame e intrattenimento, che aziendale, con app pensate per il lavoro da remoto e l'assistenza teca. Secondo tema della rassegna, l'automotive. Stellantis ha mostrato il concept Ram 1500 Revolution EV in vista del debutto nel 2024, mentre Sony Honda Mobility ha presentato la prima automobile con a bordo un sistema di intrattenimento dotato di PlayStation 5. Le startup italiane erano all'interno dell'Italian Pavilion di ITA, Italian Trade Agency, e per loro anche alcuni eventi in fiera come la European Innovation Night e l'Italian Investor Night. Amazon conferma i forti tagli al personale, che riguarderanno in tutto 18.000 posti di lavoro. In una comunicazione ai dipendenti, l'amministratore delegato Andy Jassy spiega che la decisione non è stata presa alla leggera. Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno per trovare un posto di lavoro, si legge nell'email. Jassy quindi osserva come Amazon ha navigato un'economia incerta e difficile in passato e continuerà a farlo. Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire opportunità di lungo termine con una struttura dei costi più forte. Una nuova ricerca elenca i 10 paesi al mondo maggiormente bersagliati dalle violazioni di dati. L'Italia si colloca al decimo posto con 4.193.083 violazioni ogni milione di abitanti. Gli esperti di Proxyra, azienda che analizza il traffico web a livello globale, hanno individuato i settori su cui i criminali informatici puntano di più per un ritorno economico. In cima alla lista c'è la healthcare, seguito dalle organizzazioni finanziarie e da quelle farmaceutiche. Nel 2021, il costo medio della violazione dei dati per le aziende con un numero di dipendenti remoti compreso tra l'81% e il 100% è stato di oltre 5,5 milioni di dollari, mentre per le imprese che hanno tra il 61% e l'80% di lavoratori fuori dall'ufficio, il costo medio delle violazioni si aggira intorno ai 4,4 milioni di dollari. Gli Stati Uniti pagano il prezzo più alto in termini di furto o perdita delle informazioni, con un costo medio di 9,05 milioni di dollari. Il Medio Oriente segue con 6,93 milioni di dollari, mentre il Canada è terzo, con 5,40 milioni di dollari. In riferimento ai paesi più colpiti, se l'Italia chiude la top 10, USA, Francia e Sud Sudan guidano la classifica, con Repubblica Ceca, Germania e Singapore che seguono a ruota. Canada, Portogallo e Australia completano il quadro. Il costo medio di una violazione dei dati nel settore sanitario è di 9,23 milioni di dollari, il più alto di tutti i comparti analizzati. Il finanziario è al secondo posto, con 5,27 milioni di dollari, poco sotto il farmaceutico, che supera i 5 milioni di dollari. Apple si appresta a ingaggiare un nuovo produttore per i suoi modelli premium di iPhone. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Cupertino intende puntare su Luxshare Precision, la rivale cinese della taiwanese Foxconn. Luxshare già produce quantità limitate dell'iPhone 14 Pro Max nel suo impianto di Kunshan, vicino a Shanghai. La decisione è legata alla volontà di Apple di diversificare la sua produzione, rendendosi meno dipendente da Foxconn.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.